Viceversa, Tenet ha una serie di aspetti molto interessanti che non abbiamo neanche toccato, più tutti quelli che abbiamo visto, insomma, quindi penso che potrebbe essere opportuno dedicarci un po' a lui. Allora, il libro, come credo di avervi detto, si chiama, in italiano si chiama L'uomo flessibile e poi si concentra sulle conseguenze del capitalismo sulla vita personale. In inglese il titolo è un po' diverso ed è La corrosione del carattere, che insomma a me sembra un tantino più specifico, se vogliamo, ma abbiamo sta cosa che le traduzioni dei titoli sono un po' così già il fuor loro, per cui le prendiamo come vengono. Diciamo che da un certo punto di vista manca il carattere. Critico in qualche modo, no? Viene un po', è un titolo un po' apologetico l'uomo flessibile, poi non leggi la parte sotto e quindi poi non è detto che le caratteristiche debbano essere necessariamente problematiche. La corrosione del carattere non ti lascia molti dubbi su quali possono essere le conseguenze invece. E abbiamo visto che Senner si focalizza su una serie di questioni piuttosto interessanti e sulle quali normalmente non viene attratta l'attenzione. Abbiamo già detto, come credo sia piuttosto evidente, che ci sono delle ragioni anche strategiche nei modi in cui alcune cose vengono comunicate. Se vi ricordate quello che avevamo detto del lavoro, abbiamo detto che il lavoro diventa valore molto tardi nella storia dell'Occidente, mentre prima era considerato un'attività per sfigati, schiavi e tutta un'altra serie di categorie non particolarmente lusinghiere. Oggi noi l'abbiamo fatto diventare un qualcosa di auspicabile, in qualche modo l'abbiamo fatto anche attraverso strategie di questo genere, ovvero sia il modo attraverso il quale si parla del lavoro flessibile è un esempio, chiaramente volto al tempo corrente, perché prima non c'erano i media, non c'erano tante cose, ma comunque è un'evidente manifestazione di come le forze della società tentino di imporre un modello di comportamento positivo. Il modello di comportamento in questione è quello del lavoratore flessibile. Ed ecco l'uomo flessibile. Tra l'altro faccio presente che non è il lavoratore flessibile, ma è l'uomo flessibile. Tanto per cambiare, l'economicismo si appropria dell'intera sfera dell'esistenza umana. No? Allora, se devi essere flessibile al lavoro, poi sei flessibile tutto. Non è che c'è verso di cambiare o di uscire da questa equazione. Sono tutti modi un po' surrettizi per imporci dei letti di proposte fatti su misura, ma quello che conta appunto è qui. Il problema è questo. Allora, il modello di comportamento in questione, ovvero sia il lavoratore flessibile, è effettivamente così furbo e vincente come ci viene detto? Sennett non mi pare essere di questa opinione. E ci spiega in modo abbastanza chiaro, lineare, oserei dire, i motivi. Ce li spiega attraverso una prassi molto condivisibile, un modo di indagine sul campo che trae molti spunti da storie di vita, quindi da persone che effettivamente hanno vissuto ciò di cui si parla, non è semplicemente un a me sembra che. C'è gente, c'è Rico, Nico, Gianni, tutta la banda lì, come si chiama? Che di fatto vive questi problemi sulla sua pelle, si configura secondo queste dinamiche, ne soffre in larga misura ed è quindi il caso di conoscerle un po' meglio. Allora abbiamo scoperto, tanto per cominciare, abbiamo incontrato questo lavoratore di successo da certi punti di vista, no? Abbiamo visto che lui è figlio di un portiere, invece fa il broker o quello che insomma comunque lavora nella finanza, quindi evidentemente da un punto di vista tradizionale, oserei dire, stavolta c'è stato un discreto processo di mobilità in atto, no? Da una situazione di sottomissione, di scarso prestigio, eccetera, eccetera, ci si trova in una condizione migliore, perlomeno si pensa che ci si trovi in una condizione migliore, perché ovviamente il problema è vero questo? Da quello che ci dice Nico, se non sbaglio, Rico, Enrico e Rico, sì, ok, c'era una cosa lì. Da quello che ci dice Rico le cose non stanno proprio esattamente così. Nel senso che sarà forse vero che quantitativamente la sua vita è migliore di quella del padre. Per certi versi non è afflitta da una serie di cose che abbiamo imparato a distinguere come nefaste nella vita del padre. Nella fattispecie non c'è la routine, no? Laddove il padre invece ha vissuto facendo per 40 anni la stessa cosa. Quindi noi a pelle, visto che viviamo nel mondo in cui viviamo, pensiamo, beh, è ovvio che va meglio. Boh, non lo so, vediamo un po' che cosa dice Sennett o cosa dice il nostro giovane broker, ma insomma, comunque, giovane di per dire, ma così. Allora, il nostro giovane broker ha dei problemi che non sono quantitativi, ma ha dei problemi qualitativi. Qualitativi nel senso di, soprattutto, senso. Scusate l'apparente bisticcio. Ovvero sia, si trova in una situazione per la quale c'è una forte discrepanza tra ciò che pensa e ciò che fa. È una situazione abbastanza stancante. Perché? Perché lui, nonostante tutto, è stato socializzato dalla famiglia con una serie di valori, con una serie di idee forti. E ha visto il padre, che comunque non, diciamo, non lo entusiasma, ma comunque ha visto il padre fare una vita coerente con quei valori. Il padre, abbiamo visto, grazie a dei processi routinieri, è riuscito a prevedere qualunque cosa. E quindi qui vediamo subito il grande problema, ovvero sia, siamo in una società dove il controllo e la previsione sono oro, ma ci stiamo privando degli strumenti per controllare e prevedere. Perché per quanto sia noiosa, la routine è questa, è previsione. Il padre, Enrico, sapeva quanti giorni di ferie avrebbe fatto, quanto avrebbe incassato, quanto a lungo avrebbe incassato, quanto di questo poteva, di quanto di questo poteva privarsi per acquistare una casa, quando ne avrebbe potuto comprare un'altra, sapeva tutto. Che palle, direte voi. Non lo so, pure qui probabilmente è troppo, il troppo stroppia, ma tra il sapere tutto e non sapere nulla, pure lì c'è da discuterne. Però il problema è appunto quello, il modo di vita del padre non è replicabile, perché il capitalismo è diventato flessibile, perché in nome di una serie di ragionamenti apparentemente fondati sul discorso delle risorse umane, perché non hanno quasi nulla a che fare con il discorso delle risorse umane, il capitalismo odierno ha deciso di dichiarare guerra ad una serie di cose, una delle quali la fondamentale è giusto appunto la ripetizione. Non so se vi ricordate, avevamo fatto a un certo punto un ragionamento basato su Dumont nel vostro primo anno, l'anno scorso, in cui parlavamo della gerarchia, e dicevamo la gerarchia noi la vediamo come il fumo negli occhi, no? E il libro di Sennett in qualche modo ce lo conferma, non c'è più gerarchia, non c'è più sottomissione, c'è una forma di potere ipocrita che fa finta di non esserci, ma che poi tu non puoi prendere di petto a cui chiedere cose. Faccio presente che per esempio in Francia gli operai hanno trovato un sistema abbastanza simpatico per ripuntare questo potere addosso a quelli che lo portano, li sequestrano e se ne parla più. Tra l'altro il 70% di popolazione è d'accordo, per cui, come dire, pare che da qualche parte ci si cominci a stufare un attimo di questa cosa che sono i processi che decidono, perché poi ci sono anche le persone che decidono, e sarebbe carino che si facessero carico delle decisioni che prendono. Però insomma, detto questo, il problema della gerarchia, come avevamo detto ai tempi, è anch'esso un problema bifido, è un problema contraddittoriale, perché è vero che la gerarchia ti obbliga a certi comportamenti, ti mette in condizioni di sottomissione, ma una gerarchia che abbia un senso non prevede solamente gli strumenti attraverso i quali qualcuno sottomette te, ma prevede anche gli strumenti attraverso i quali tu ti fai ascoltare da qualcuno che ti sottomette. Prevede delle istanze a cui rivolgerti se tutto ciò non accade secondo le regole. Di fatto la gerarchia ti dà degli strumenti e ti dà un luogo, di nuovo ti dà un posto, anche lì strano ma vero, continuiamo a tornarci sopra. La mancanza di gerarchia ha dei pregi, evidentemente, c'è nessuno che ti dice cosa fare, ma c'è sempre da riflettere sul fatto che è vero che sia tanto bello non avere nessuno che ti dice cosa fare. Com'è che abbiamo tutto sto costante ricorso ai life coach, esperti assortiti, psicologi e tutta una serie di categorie che non fanno altro che dirci cosa dobbiamo fare? questo è un buon punto di vista, in effetti. Ma comunque quello che conta appunto è che la gerarchia ti dà degli strumenti. Il non esserci della gerarchia ti priva di strumenti. Allora sarebbe bello, da questo punto di vista, se effettivamente tutti fossimo nella stessa situazione. Ma non è vero. Quello è il problema. Quando tra le regole della flessibilità Sennett ci parla appunto di questo potere che non è più tale e fa finta di non essere più tale, quello che va capito, quello che va preso nel discorso è esattamente questo, è che il potere si priva di strumenti formali di imposizione, che però riesce comunque a perseguire per altre vie, ma nello stesso tempo ti priva di potere di contrapporti a questo. Che Kukitapi mica è colpa sua, lui poveraccio sta male come te, ti capisce umanamente, quindi fine del gioco, non ci sono canali, non c'è più una dinamica leggibile, anche questa è una dinamica leggibile. Poi non voglio dire che prima tutto funzionasse e fossero rose e fiori, cerchiamo di capirci, il problema è che comunque esistevano una serie di strumenti, una serie di artifici anche esistenziali che facilitavano il gioco dei ruoli. Attualmente il gioco dei ruoli è un'altra cosa che non si capisce più, siccome sappiamo che il gioco dei ruoli è fondamentalmente fatto di aspettative e si inserisce nel gioco delle aspettative, era ovvio immaginare che ci sarebbero stati dei problemi anche sui ruoli. Che se non ci stanno più, se il sistema di aspettative non funziona, non sai cosa aspettarti da chiunque, no? Non sai assolutamente come leggere, come interpretare, come capire, come quell'altra poveraccia della barista newyorkese che decide di tentare il mondo del marketing e dei superalcolici pensando che la sua esperienza serva a qualcosa. Beata illusione. Questo è un risultato interessante, no? Avrete letto. Ci dice Sennett che non solo non è vero che l'esperienza ha un qualche valore, ma anzi diventa controproducente. E questo, se lo mettete in parallelo con le pagine nelle quali si parla di etica lavorativa, di Beruf, di cui abbiamo già parlato, quindi di professione, con quello che abbiamo detto delle risorse umane, è una distonia catastrofica. Cioè, noi abbiamo un discorso che a un livello ci parla della necessità di ricerca, investimento, formazione, competenze, tutta una serie di cose bellissime, e dall'altra parte abbiamo i processi che dovrebbero dare senso a questo discorso che sono esattamente al contrario. Tanto è vero che se avete fatto caso, Sennett riparla di the skilling, pure lui. È un'altra forma di the skilling, ma è sempre the skilling. Vi ricordate cos'è il the skilling? Siete sempre di grande soddisfazione di lui, in effetti, è veramente qualcosa che allarga il cuore.
Estrema semplificazione, no. Privazione di capacità.
Ecco, ok. Sottrazione di capacità, traduce il testo. Sottrazione di capacità che noi abbiamo visto essere un tratto del taylorismo, se vi ricordate, no? Abbiamo visto che il taylorismo cosa fa? Riduce tutti i comportamenti complessi alle loro componenti semplici e così facendo crea l'inutilità della specializzazione. Per cui, però quello era il taylorismo, cioè, vabbè, succedeva, no? Nei primi anni 20, per cui adesso va molto meglio, manco per niente. A parte che abbiamo molte industrie tayloristiche ancora oggi, non so se avete letto sul manuale la casistica di McDonald's, è assolutamente divertente, se vogliamo usare l'aggettivo in modo un po' ironico. La casistica di McDonald's è quella per la quale tu hai l'ordine nel quale devi girare gli hamburger. Non è che puoi girare gli hamburger che ti pare, che sei deficiente nel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in quell'ordine lì, se no, cavoli tuoi, il tempo delle patatine, insomma tutta una serie di cose che uno dice, vabbè, ma è ridicolo, no, è terrorismo. Però è qui oggi, per cui vi ricordo, non è che perché si è parlato di risorse umane il terrorismo è diventata roba da museo, magari. Ma il problema ulteriore è ancora più complesso, perché evidentemente, da quanto dice Sennett, il the skilling avviene anche in altri contesti che non si vogliono tailoristici, anzi, stiamo parlando della lotta alla ripetizione e alla routine, dovremmo trovarci in un clima di risorse umane a tutta birra, no? A casa mia, ripetizione e routine sono uno dei tratti focali del tailorismo. Perché se no si capisce la famosa parcellizzazione dei compiti, la ripetizione, la catena di montaggio, no? Uno dice ripetizione e gli viene in mente la catena di montaggio. Allora perché Sennett ci parla di the skilling pure qui? E com'è che entrambi questi discorsi vanno clamorosamente contro tutta la retorica contemporanea? Perché insomma, è divertente chiedersi. Sennett ci dice che il the skilling, lui lo interpreta in un modo un po' diverso, ci dice che il the skilling è la svalutazione dell'esperienza. In effetti, se ci pensate, è esattamente lo stesso discorso. Nel momento in cui io dico che il mastro elettricista dei primi anni del secolo scorso viene destillato, per usare questo orribile neologismo, dico che la sua esperienza al lavoro non serve più, perché 13 polacchi riescono a fare esattamente quello che fa lui, senza saperne niente. Per cui il fatto che lui lo sappia è deteriore, anzi, è peggio, no? Come si fa oggi quando cerchi un lavoro, spesso e volentieri mandi dei curricula che sono modificati, in cui non hai preso il dottorato, in cui non ti sei laureato alla specialistica, in cui forse non ti sei manco laureato, perché poi ti dicono, beh, ma lei è troppo titolato per questo lavoro. E che mangio io? Il curriculum? I diplomi? Che male? No, ma tu sai troppe cose. Ho capito, allora datemi anche dei posti dove queste cose servono, ma avete rotto le palle da quando sono nato che devo fare l'università, le specialistiche, le specializzazioni, la formazione, l'informazione, però poi non servo. È un po' un problema. No? Mi pare che sia un po' un problema, voglio dire. Quindi, questa cosa è complicata. Però, non c'è solo questo aspetto della questione, ce ne sono anche altri, perché l'esperienza, come ho cercato di dirvi ripetutamente negli anni, non serve soltanto per lavorare. No? L'esperienza è ciò che io sono. L'esperienza è il modo in cui ho costruito la mia cultura soggettiva. L'esperienza in qualche misura sono io, per certi versi. Allora, se io svaluto l'esperienza, non sto svalutando solo l'esperienza, ma mi sto svalutando. Ed è quello che dice Rico. No? Dice, io non è che sono male, io sono bravo come ingegnere. Però non gli sto più dietro, non ce la faccio, quello che ho fatto finora non serve più, non riesco a essere sempre un passo avanti agli altri, adesso sono sempre un passo indietro. E quindi questo vuol dire che non servo più, non valgo più, sto costantemente a rischio, sono passibile di essere evacuato dal sistema, no? Perché tutto il lavoro che ho fatto fino adesso non mi serve, non è spendibile, allora che lo faccio a fare? Domanda. Se io ragiono sull'utilità di ciò che faccio, è evidente che, come vedete, c'è una forma di cortocircuito. Praticamente stiamo dicendo che la cultura soggettiva non serve. E quindi io lascio perdere la cultura oggettiva, lascio perdere l'identità, scompaio e viene il tempo delle tribù, come dicevo prima. Direi che ci siamo abbastanza bene nel complesso. Quindi uno dei punti centrali è questo, ovvero sia uno scontro piuttosto drastico tra livelli di comunicazione, tra creazione ed aspettative, perché, ripeto, come voi saprete benissimo, quando mi viene detto che fai questo, fai quell'altro perché così avrai una serie di cose e dopodiché improvvisamente tutto quello che hai fatto non serve più a niente, io tendo a stranirmi e non ho manco tutti i torti, evidentemente, insomma, no? Però quindi, come vedete, il problema è un problema che è di lavoro ma è anche di esistenziale per certi versi, no? È un problema dove noi vediamo che i processi virtuosi della cultura in qualche modo si stanno sovvertendo e stanno prendendo un'aria che non è particolarmente consolante. Va abbastanza da sé immaginarsi alla deriva quando non hai aspettative soddisfacibili, perché tu bene o male ti orienti con quelle. Se vogliamo prendere in campo, in conto, quelli che sono gli strumenti per orientarci nella realtà contemporanea, uno penserebbe immediatamente alle aspettative, perché sennò come faccio? Cioè, se io veramente, no, impiego 13, 14, 15 anni della mia vita per ottenere un certo tipo di preparazione, lo faccio spesso e volentieri non perché mi piace in sé, ma perché mi hanno detto che è una buona idea, vedi, modello di successo. Quindi evidentemente io mi oriento in un certo tipo di prospettiva. E poi a un certo punto la prospettiva scompare. No, ho schiacciato. Potevi anche andare a cavare le zappe, togliere le cipolle, quello che ti pare, che tanto era uguale, quello che hai fatto non serve a niente perché è già obsoleto di suo. Invece qui dobbiamo lavorare a progetto. E qui torna quello che dice sempre Sennett a proposito del lungo termine e breve termine, che è un'altra figura di questo ragionamento, evidentemente, no? Perché è chiaro che la esperienza è un qualcosa che funziona sul lungo termine. La previsione funziona sul lungo termine, se no servirebbe a niente. Quindi, come vedete, di nuovo ci troviamo delle parole d'ordine che sono contrarie al senso profondo della cultura che le emana. senso profondo della cultura galemana vorrebbe il controllo e la prevedibilità. Sono carte false per avere controllo e prevedibilità, DNA, gel, tutta una serie di cose abbiamo visto, no? Quindi perché dobbiamo improvvisamente decidere di privarci di tutti gli strumenti che ci permettono di prevedere e controllare? C'è qualcosa che da qualche parte non va, evidentemente, no? Quindi la prassi del breve termine è evidentemente una prassi che non prende in considerazione in alcun modo il farsi dell'esperienza. Anzi, come avrete letto, il lavoro di gruppo, che è un'altra di quelle cose che sono state prese dalle human resources, dalla scuola delle relazioni umane, e trasformate in una specie di miracoloso antidoto a tutti i problemi lavorativi, nell'ottica nella quale si sono poi solidificate, sono diventate prassi, sono esattamente lo stesso discorso, ossia il gruppo lavora bene quando non si dice niente, quando non deve affrontare discorsi profondi, quando non impegna nulla delle sue credenze, quando riesce a rimanere sulla superficie più totale delle cose. Tant'è vero che una delle cose che scioccano Rita, si chiamava, è che quando il gruppo di lavoro impegnato su un certo fronte perde, non è che si deprime, passa ad altro. È l'investimento su quel progetto, è un investimento effimero, no, termini che tornano da qualche tempo fa, ma è del tutto effimero, non ha portato nulla, quindi né la vittoria ovviamente avrebbe portato qualcosa, perché è chiaro che dobbiamo sempre ragionare da tutti e due i punti di vista, no? Se non mi interessa e mi lascia freddo il perdere, probabilmente mi lascerà freddo pure il vincere, cioè non c'è mai un momento di coinvolgimento. Laddove lo strumento del lavoro di gruppo doveva essere esattamente altro, no? La mobilitazione di competenze, l'attivazione di risorse profonde e relazionali, tutta un'altra cosa. Pure qui siamo arrivati all'opposto della questione. Quindi uno dei punti centrali, appunto, è questa corrosione. E questa è la corrosione del carattere, no? Il carattere, dice Hillman, è il modo nel quale tu ti presenti dopo o a un certo punto significativo della tua esperienza di vita, in qualche modo il tuo esserti dispiegato. Nel momento in cui la tua esperienza, le tue cose, il tuo essere in un certo modo, il tuo sapere certe cose non servono assolutamente a niente, è chiaro che il tuo carattere non può rimanere lì come un'icona, ma cominci a avere dei seri dubbi, cominci a non sapere più dove mettere le mani fondamentalmente. E quindi una serie di conseguenze che abbiamo visto in modo abbastanza puntuale. Ma volevo riprendere il discorso della ripetizione, perché da questo punto di vista è un eccellente esempio del modo in cui procediamo spesso e volentieri. E vi ricordo, perlomeno insomma, a tutti quelli che avranno avuto un qualche genere di esperienza sportiva di sorta, sanno benissimo che l'essenza dello sport è la ripetizione. L'allenamento cos'è se non ripetere? Prendete un'arte marziale qualunque, è consta di ripetizione. Voi rifate sempre la stessa cosa. Perché? Perché siete alienati? Perché gli orientali sono deficienti? E se sono deficienti gli orientali, chi è che vi spinge a farlo a voi? Non c'è nessuno che vi obbliga, no? Quindi lascia perdere. Perché fate questo? Perché ripetete lo stesso dritto a tennis per migliaia di ore? Per migliorare. Perché esiste una ripetizione perfezionante, dice Diderot, no? Ovvero sia esiste un altro livello di considerazione che evidentemente prescinde però da una esclusiva connotazione razionale. È un livello di competenza corporeo, in qualche modo. È un livello di armonia fra la testa e il corpo, o addirittura di preminenza del corpo sulla testa, perché saprete, come abbiamo detto più volte, che certi gesti vengono bene se non ci pensi. Chi scia, per esempio, saprà benissimo che se deve pensare a quello che deve fare, casca. Cioè, o sci o caschi, non è che puoi pensare adesso, allora adesso il peso, poi le ginocchia, poi il bastoncino e poi sei contro un albero, perché di solito funziona così, tu devi riuscire a fare tutto insieme. E per riuscire a fare tutto insieme devi ripetere, 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 perché è quello che ti permette di arrivare al gesto perfetto. E siccome l'orientale ha una notevole tendenza verso la perfezione, le discipline orientali sono ripetizioni, sono ciclicità, sono riti, La disciplina orientale ha sempre un inizio, uno svolgimento e un termine, ritualizzato, è sempre quello.
È per questo che lei dice la qualità è figlia delle ripetizioni.
Anche, decisamente. Diceva la vostra collega, per questo dico che la qualità è figlia delle ripetizioni. Sì, la qualità è così. Contro l'approccio esclusivamente romantico per il quale in un certo momento tu crei. Ma non è vero, voi andate a vedere la vita di tutti i grandi pittori, per esempio, quante migliaia di tele hanno copiato. Non è che Van Gogh si è messo lì e ha cominciato a pitturare. Capiterà una volta, forse è capitato una volta, ma tutti gli altri hanno nutrito, hanno coltivato, non è un caso che i termini poi, guarda un po', sono sempre gli stessi, quel tipo d'abilità, perché erano spesso e volentieri portati, perché avevano un talento, perché avevano una chiamata forse, una vocazione a quel discorso, non è che la vocazione basta. La vocazione è l'inizio, ma poi ci devi lavorare sopra. Nessuno nasce imparato, non si dice a Roma. È una di quelle cose che effettivamente sono interessanti, su cui riflettere. E soprattutto il problema è questo, è che quel tipo di sapere, quel tipo di abilità particolare, quel tipo di coerenza tra testa e corpo, tra gesto e mente, si ottiene spesso e volentieri grazie alla ripetizione. Questo è il punto. Tant'è vero, come vi dicevo, nelle discipline orientali la ultima cintura è uguale alla prima. Tanto per chiudere, se uno non avesse capito, io rispiego, direi così. Bianco eri e bianco risei, ma sei un bianco di un altro livello, è una spirale. Non è che sei ritornato allo stesso punto, sei allo stesso punto ma parecchio più su, perché nel frattempo hai fatto un lungo percorso. Lungo percorso spesso fatto di ripetizione. No? Pensate alle bottiglie di Morandi. C'è un'osservazione bellissima di Maffesoli su questo discorso che penso sia il caso di restituirvi. Dice: un pittore perché deve dipingere una bottiglia per migliaia di volte? Che gli frega al pittore di dipingere la stessa bottiglia migliaia di volte? Quello è il problema. Quando il pittore sceglie il soggetto della natura morta, che sia Cézanne con le mele o Morandi con le bottiglie, oppure altri che possono venire in mente, i girasoli, anche all'equilibrio per lo meno che vivi, però ad ogni modo anche i girasoli, sono evidentemente delle strategie per farvi capire che non è l'oggetto che conta, ma il gesto. Quello è il punto. È il fatto che attraverso quella ripetizione, attraverso quel gesto, arrivi alla perfezione della raffigurazione. E non è il problema di cosa stai raffigurando, perché lì ci sono due forme di meraviglia in gioco. C'è la meraviglia dell'esotico, della bellezza, di quello che non può non lasciarti a bocca aperta, che è quella che noi frequentiamo ormai, per esempio, gli effetti speciali sono perfettamente in grado di spiegarci che significa. Invece lì cerchiamo la meraviglia profonda, quella del gesto nella questione apparentemente insignificante, nella bottiglia che vedi tutti i giorni. Lo stupore è questo. Lo stupore è farti vedere che è magica la bottiglia, non che è magica un'alba di quelle multicolori, e quello lo vedo pure con un tufo, se ne accorge, dov'è difficile. No, quello è il problema. Allora l'artista attraverso questo ti sta facendo ragionare sulla qualità della vita e del mondo. E lo fa togliendo le qualità ovvie, perché le qualità ovvie le diamo per scontate evidentemente, no? Sono quelle che dicono, però, che meraviglia. Ecco, no, togli, quello toglilo. Resta una cosa che apparentemente non ha senso, apparentemente è anodina, è inutile, è un qualcosa che posso anche non guardare. Ecco, l'artista dice no, questa devi guardare, perché se impari a guardare questa, vedi anche il resto. E per riuscire a far sì che quella bottiglia sia tanto bella da guardare, da farti capire questo discorso, Morandi la ridipinge migliaia di volte, perché ci si avvicina costantemente, è sempre un po' meglio, è sempre un po' più quello che vuole. Ecco qual è il punto.
Lei però dice anche che ci fa l'esempio del sapere e del fatto che noi abbiamo una strana stampa del sapere, immaginiamo Archimede con la lampadina e Eureka alla scoperta. Dice che in realtà il sapere avviene in un certo momento, e cita anche Beatles, una canzone specifica era lì. Il fatto di ripetere però non è legato al fatto.
E dov'è come questo? No? Il nesso è che nella ripetizione si annullano tutta una serie di barriere mentali e arrivi a un momento di intuizione. Quello è il punto.
Cioè,
il ripetere è una strategia attraverso la quale ti metti in condizione di andare oltre. Quello è il punto, perché diventa talmente automatico, talmente interno, talmente intrinseco, che a quel punto ti si liberano altri modi ed entri nel flusso.
È questo che parla anche della teoria del flusso,
esatto,
si aprono.
Esatto, ed entri nel flusso. Nel flusso c'entri spesso e volentieri attraverso caratteristiche che sono vicine al trance. No? Sono vicine a prassi sciamaniche, non è un caso che il trance torna, le droghe tornano, i ritmi tornano. Sta tornando tutto questo perché sono cose che il nostro sapere non è in grado di capire, ma che poi vede che funzionano per certi versi, in certi modi. Questa fame di creatività a tutti i costi dimostra di essere una fame di creatività che va molto diversamente da come stiamo pensando di metterla in piedi, no? Quindi ecco, togliendo questa ripetizione, noi in qualche modo ci togliamo degli strumenti per andare oltre, per superare certe limitazioni, rimaniamo con i nostri letti in testa e ce li teniamo stretti. Quindi il bello, se avete fatto caso, è che questo apologo della ripetizione, ci dice Sennett, viene da Diderot, che dovrebbe essere uno dei padri della cultura moderna e quindi teoricamente uno degli ispiratori dell'abolizione della ripetizione. Mentre lo scontro con la ripetizione viene da Smith, che sarebbe quello che invece ha causato il taylorismo teoricamente, che ci dimostra quanto non sappiamo granché oggettivamente, no? Ovvero sia quanto anche lì il sapere è fatto da quadri di riferimento preconfezionati. Allora Smith ha scritto La ricchezza delle nazioni, tum, finito, era un capitalista fatto e rifinito, per carità di Dio. Pare che, come avrete letto, Marx abbia tirato fuori la sua idea dell'alienazione da Smith, che teoricamente dovrebbe essere il responsabile. Quindi, come vedete, questo è uno dei motivi per i quali vi dico che quando si fanno le tesi il processo di ragionamento è imbuto. Tu scegli un argomento enorme perché secondo te è facile parlare di un argomento enorme, perché tu lavori con una serie di, no, schemi mentali che ti fanno pensare che il sapere sia facile. Poi mano a mano che cominci a aprire le prime scatole, ti accorgi che c'è un sacco di roba là dentro. Io non ce la faccio a fare tutto quello che immagino. No, non ce la fai, allora piano piano scendi e arrivi a focalizzarti su un aspetto, perché 35, 40, 50 pagine a stento bastano per un aspetto qualsiasi. Quello che conta però non è tanto le 35-40 pagine, quanto il fatto che tu abbia capito che per ogni cosa ci sarebbe da scrivere libri interi, anche quella più stupida, anche la famosa bottiglia di Morandi ci permetterebbe di scrivere libri interi, che era il motivo per cui Simmel parlava sempre dei frammenti, no? Non era un caso. C'è una logica profonda nel dire che un frammento basta, se lo sai guardare con gli occhi giusti è più che sufficiente per scrivere un libro, qualunque frammento. Quindi questo è un punto sulla ripetizione che penso fosse importante prendere in considerazione, perché appunto abbiamo una serie di stereotipi in testa per i quali automaticamente, se una cosa è ripetitiva, non serve. Ora, è vero anche che il gesto della ripetizione non è fine a se stesso, non è sufficiente a se stesso, ma deve anche rientrare in un sistema di senso. Quindi da un certo punto di vista è anche vero che la figura dell'alienazione calza a pennello, nel senso che il gesto della ripetizione fine a se stessa è un'altra cosa. Non puoi diventare perfetto nello stringere un bullone. Anche perché, tra l'altro, ti dicono pure che come lo stai stringendo e come ti dicono di stringerlo è già la perfezione, se vi ricordate, no? Abbiamo detto che il criterio taylorista di base è la one best way, quindi vuol dire che tu non puoi aggiungere nulla a quello che ti sto dicendo, perché è già il massimo. Non so se mi spiego. È questo in qualche modo che rende inutile il gesto, che se io già parto dal massimo ottenibile, che devo fare? Non c'è storia. Quindi è il senso nel quale viene inserito il mio gesto che lo rende un gesto alienante e non un gesto creativo. Tant'è vero, come vi dicevo, che l'ultimo lavoro di Sennett si chiama L'uomo artigiano. Non è un caso. Ovvero sia che la soluzione che Sennett riesce a immaginare, o una delle possibili vie d'uscita dalla situazione in cui ci troviamo, è esattamente quello che diceva Simmel 150 anni fa, 100 anni fa. Ovvero sia l'opera d'arte come modello della creazione. L'artigiano è colui che crea un unicum ogni volta. L'artigiano è colui che dispone di tutti gli strumenti necessari per poter completare un processo di produzione, per concepirlo e per metterlo in atto. Per cui non c'è alienazione, e c'è semmai ripetizione perfezionante. il primo bicchiere non te verrà granché, il secondo non te verrà granché, il cinquantesimo andrà meglio, il centesimo sarà ottimo, e poi potrai cominciare a porti i problemi di come migliorare ulteriormente. Quindi c'è una progressione nel lavoro artigiano che il lavoro industriale non consente, o perlomeno il lavoro industriale in catena di montaggio. Teoricamente si era detto che questo non era il caso delle risorse umane. In certe aziende, in certi modi di produzione è vero. Però, come vi dicevo l'altra volta, se non ero all'ultima lezione, non si tratta semplicemente di cambiare le modalità, bisogna cambiare la filosofia. Perché se una ditta adotta le risorse umane mantenendo i quadri di riferimento del vecchio tipo di ragionamento, le snatura. Semplicemente. Non cambia nulla, cambia formalmente, come capita spesso e volentieri, ma non c'è certo niente di quello che dovrebbe esserci. No?
Mi sembra di aver visto anche un passaggio sul manuale che parla di questa storia delle relazioni umane, dei circoli di qualità per arrivare alla total quality, eccetera, che comunque, a parte essere un'operazione di facciata, comunque è sempre da un punto di vista funzionalista, cioè nel senso, per migliorare la quantità, eccetera, non mi interessa poi la qualità del tuo lavoro, ma è sempre al raggiungimento economico, all'aumento di produttività della mia azienda.
Allora, comunque... il problema qui è un problema piuttosto serio. Dipende se io pongo l'accento su risorse o pongo l'accento su umane. Ovvero se ci sono delle aziende che fanno veramente risorse umane. Ci sono aziende che lo fanno veramente e quindi lì potremmo vedere una possibilità di comportamento funzionante, non funzionale,
no?
Ovveramente, ovvero sia il fatto che effettivamente nel processo produttivo entrino una serie di valori che in qualche modo lo cambiano. Ma per quello io dico che spesso dico che le risorse umane sono un cavallo di Troia.
Perché c'è l'organizzazione formale e quella informale.
Chiaramente. Esattamente.
Anche in termini di produttività, ma anche.
Esatto.
Di...
E il problema è l'anche. Cioè, stiamo sempre lì, no? Sempre il discorso dell'ETET. È chiaro che non si può pretendere improvvisamente che. Non si può pretendere che qualcuno cominci a lavorare perché così almeno riesce a far guadagnare gli altri e basta, perché sarebbe assurdo. Ma il problema è che se io riesco a reinserire l'economia all'interno del tessuto sociale, è chiaro che l'economia viene irrorata, irrigata da altre necessità, assume altre connotazioni di senso, eccetera, eccetera, eccetera. Finché questo però non avviene, per esempio, finché io comunque sto trovando degli strumenti ulteriori per fregarti e raggiungere un'ulteriore produttività, il discorso lascia un po' il tempo. Staremo un po' a vedere che succede, però insomma fondamentalmente, grosso modo, l'idea è questa. Allora, poi andando avanti, mi pare che le parti centrali siano abbastanza comprensibili. C'è tutta quella parte sul protestantesimo che mi ha fatto piacere trovarla, perché ho detto, ah, vedi, così capiscono che non è che uno proprio non serve a niente che se lo legga e ci capisca qualche cosa. Poi arriviamo al fallimento. Arriviamo al fallimento e cominciamo un attimo a fare qualche ragionamento in più. Se vi ricordate, parliamo di quelli del downsizing dell'IBM. IBM, altro colosso, un copia di argilla in qualche modo, che è fatto strappare da sotto il naso un mercato che aveva praticamente in mano, succede spesso e volentieri. E che succede? Che ovviamente si trova a gestire delle conseguenze ulteriori rispetto al semplice downsizing, nel senso che la filosofia dell'IBM era molto vicina alla filosofia giapponese dalla culla alla tomba, ovvero sia vieni con noi e noi ci occuperemo di te. Quindi in qualche modo una grande famiglia, un'intercettazione di temi relativi alle relazioni primarie, alla fiducia, all'appartenenza, no? Tutta una serie di temi forti che ovviamente però appunto generano aspettative, per cui nel momento in cui ti dico sì mi occuperò di te sempre, però mo vattene, tu rimani anche lì un attimo. Cosa dicevamo, se vi ricordate? Che uno dei grossi problemi con i quali abbiamo spesso a che fare è che è difficile leggere il fallimento nei termini della cultura corrente. Se in certe nicchie, in certi ambiti, il fallimento viene visto come un prerequisito necessario, questo non vuol dire che la cultura generale riesca a essere così saggia, per certi versi. E soprattutto la cultura generale se ne disinteressa. Nel senso che la cultura aziendale non ha, ovviamente, no? Se torniamo a quello che diceva Luhmann, il problema di come stai dopo che ti ha licenziato, perché te non fai più parte, quindi non sei più un suo problema, sei esterno, è un problema tuo, non è un problema suo. E chiaramente vuol dire che non ci sono i gruppi di supporto, perlomeno fino a poco fa non c'erano, adesso credo che, visto la frana totale d'America, avranno fatto dei gruppi di supporto anche per questo, ma comunque non c'era il gruppo di supporto per il fallito, anche perché spesso e volentieri la questione era complicata, nel senso che quello che si trovava fallito, come gli odierni broker e manager di 45-50 anni, non pensava di poter fallire in qualche modo. C'era un problema di aspettative anche lì, ovvero sia io sono il fronte avanzato di questa situazione, io sono il sacerdote di questa nuova religione, quindi non mi si pone il problema, no? Come se licenziassero un vescovo, non si è mai visto. Allora, invece, poi che succede? Ti licenziano. E qui c'è una forma in qualche modo simile alla famosa livella di Totò, nel senso che spesso e volentieri licenziano un po' tutti, ma non so, non è che da questo punto di vista una qualche forma di democrazia in effetti c'è, nel senso che anche i grandi manager si trovano a spasso dalla mattina alla sera, anzi peggio, no? Vi raccontavo delle forme un po' così di licenziamento, un SMS ai tre di notte, la scatola delle tue proprietà messa davanti alla porta senza farti entrare, insomma tutta una serie di simpatiche tradizioni che rispecchiano veramente il livello di fiducia reciproca, no? In questi casi io te caccio via prima, perché se no se entri pialli tutto e mi fai danni, pensa quanto ci fidiamo gli uni degli altri, ci vogliamo un bene dell'anima. Però il punto, il grande manager o il medio manager o comunque quello che si trova in esubero, che sono queste belle formule che, no, ci fanno capire le cose senza metterci proprio troppo il dito nella piaga, hanno poi un problema di senso. C'è poco da fare, qui stiamo sempre a girare intorno al senso. Non c'è un modo canonico per interpretare questa cosa in modo gestibile. Non c'è un orizzonte di senso nel quale inserire il fatto che sei stato licenziato a 45 anni e fartela digerire. Cosa che invece potrebbe essere pensabile senza grossi problemi, ci sarebbero delle difficoltà particolari nel pensarlo, ma noi non l'abbiamo. Noi non abbiamo dei quadri di comprensione del fenomeno del fallimento. E quindi ci arrangiamo. E Sennett si unisce a questa specie di gruppo di autocoscienza, avrete letto, immagino, di ex programmatori IBM che non hanno più un lavoro, stanno un po' a spasso. E seguiamo le varie tappe dell'elaborazione di questo lutto in qualche modo, no? Seguiamo prima l'incriminazione, il complotto, perché il complotto è sempre comodissimo, già ve l'ho detto più volte, cioè non c'è oggi il vostro collega complottardo, ma insomma comunque c'è qualcuno che tende a vedere complotti più o meno dappertutto, ma è bello vedere complotti, è facile, perché almeno c'è il colpevole, c'è il cattivo e se lo pio lo spacco e se ne parla più. Poi però, andando avanti, cominciano a rendersi conto che sì, vabbè, quello avrà pure complottato, ma l'hanno licenziato 3 mesi dopo, qui dai che complotto, una botta di vita fantastica, e non è quindi quella la soluzione. Qual è la soluzione allora? Andiamo a vedere di qua, di là, di sopra, di sotto, alla fine arrivano a darsi una responsabilità per quello che è accaduto. Alla fine arrivano a darsi una responsabilità, a dire certo, se fossimo stati meno pigri, se avessimo guardato le cose con altri occhi, come hanno fatto nella famosa Silicon Valley, no? Come gli altri se ne sono accorti, noi ce l'avamo dentro da prima, perché noi non ce ne siamo accorti? E quindi in parte è pure colpa nostra. E questo in qualche modo ti permette di raccontarlo. Torniamo al punto forte, quello che avevamo già visto all'ultima lezione, se vi ricordate, no? Ovvero sia il fatto che noi abbiamo bisogno di narrare gli eventi perché abbiano un senso. L'unica narrazione che loro riescono a trovare che permetta di dare un senso a quello che è accaduto è questa, perché le altre non reggono, le altre non sono soddisfacenti. Narrare del complotto di fronte a una serie di osservazioni portate in proposito non regge, non è sufficiente, non è adatto, non è quello il problema, no? Quindi loro, per poter raccontarsi e raccontare questa fase della vita, che è particolarmente importante, che è particolarmente significativa per quanto devastante, hanno bisogno di questo tipo di approccio, che però ha un costo. Dice Sennett, c'è un costo piuttosto marcato, perché ho notato che tutti quelli che hanno fatto questa traiettoria hanno poi rinunciato a ogni impiego e impegno nella società e nella comunità. Era tutta gente che faceva compiti sociali, quindi consiglieri comunali, quindi allenatori delle squadre dei college, insomma tutta, sapete che in America ci sono molti più ruoli della comunità di quanti ne abbiamo noi, in effetti. Ecco, tutto quello che ho notato è che il loro impegno è passato da lì all'impegno religioso. Quindi c'è stato un ritrarsi dalla vita e dalla scena pubblica in uno spazio più privato, più personale, più spirituale. Un qualcosa che per certi versi è problematico, dal nostro punto di vista di sociologi soprattutto, come abbiamo detto più volte, è problematico perché noi pensiamo che la società e la comunità e il tessuto sociale si strutturino sull'interazione. Abbiamo detto uno dei punti della Wechselwirkung di Simmel è esattamente questo, ovvero sia il fatto che dobbiamo entrare in relazione. Nel momento in cui io dalle relazioni mi sottraggo, sono un elemento meno solido, meno valido, meno proattivo del tessuto sociale, divento un punto debole del tessuto sociale. È chiaro che questo, come dire, è un pretendere un po' troppo da uno che il tessuto sociale l'ha visto prenderlo a calci, per cui vedete che c'è schiatta, siamo d'accordo, però da un discorso più ampio vedete che la questione è problematica, ovvero sia, se esiste questo tipo di reazione, se questa reazione è una delle poche reazioni funzionali all'interiorità del singolo, ma ha un costo in termini di partecipazione e relazione sociale, immaginate quanti di questi punti deboli si stanno moltiplicando oggi, con tutti i downsizing che sono in atto, con tutte le decine di migliaia di persone che non trovano più posto. Già avevamo un tessuto sociale che non è che brillasse per una sua coerenza e una sua saldezza, ma adesso come facciamo? E il bello della reazione, il bello dal mio punto di vista, ma credo che ve ne possiate forse pure essere resi conto da soli, è che quello che risponde Tennet è noi. Questo è il punto. Il pronome pericoloso lo chiama. Perché? Perché attraverso la relazione primaria, perché lui parla di comunità e critica il termine comunità, se avete fatto caso, perché il comunitarismo è qualcos'altro rispetto a quello che dice lui e quello che vi ho detto io a lezione. Il comunitarismo è un imporre una regola collettiva a un corpus di individui, non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa è la qualità della convivenza. Sennett, dicendo noi, dice esattamente questo: il modo per riuscire a superare tutti i problemi che ci sta causando il capitalismo flessibile, tutte le difficoltà, tutti gli stress, le corrosioni, le sofferenze, è rivalutare il gioco delle relazioni primarie. È recuperare una dimensione personale e collettiva, anche perché è il collettivo che in qualche modo è titolato ad avere voce in capitolo. Perché una delle grosse conseguenze, come forse avrete visto o capito, di questo andamento attuale dei mercati è che non c'è un noi neanche nei lavoratori. Il sindacato è quasi KO. Il sindacato non c'è più. Perché? Perché il sindacato è fatto anche di vicinanza, fatto anche di condivisione di spazio, fatto anche di compresenza, è fatto di capacità di rimando e di comunicazioni veloci, è fatto anche d'altro. Se tu sei un operaio che lavora dalle 5 alle 7 di mattina, poi dall'1 alle 3, poi dalle 5 alle 7 del pomeriggio, poi forse la notte, e quell'altro viene quando tu vai via e viceversa, non vi incontrate mai, non sai chi sono gli altri, con chi te coalizzi, come fai a diventare, come diceva Marx, classe? Non c'è verso. Evidentemente questo è uno dei risultati, se vi ricordate, del taylorismo anche, no? Il taylorismo è funzionale a qualunque tipo di relazione industriale fondata sul potere, perché il taylorismo priva chiunque degli strumenti per farsi valere. Perché è chiaro che il mastro elettricista poteva dire o così o me ne vado. Il polacco vuol dire o così, perché seppure se ne va, piano un altro polacco e ci metto, buonanotte suonatori. Non c'è nessun motivo, no? Perché di fatto la flessibilità è un'altra figura dell'interscambiabilità. E questo in una cultura che rompe l'anima sull'unicità individuale ogni momento pure è abbastanza problematico, o no? Che un processo di questo genere è un processo che ha senso in una cultura, direi, collettivista. o potrei capire in una cultura, in un qualche tipo di incubo stalinista, qualcosa del genere. Ma che tu mi stia dicendo che dopo che mi hai battuto la gran cassa sulle risorse umane, sull'unicità del soggetto, sul suo parco competenze, sul portfolio delle competenze, eccetera, 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 la tua unica cosa, la cosa fondamentale che tu devi fare è riuscire a diventare identico a tutti gli altri in modo che te possa scambiare. Se torniamo alle vecchie società tradizionali, perché di fatto questa è di nuovo solidarietà meccanica, ma se tutti sono fungibili, Aristotele capo 12, dopo tutto questo lungo processo di differenziazione sono tornato al cacciatore raccoglitore. O no? Questo è il punto. Quindi vedete che il problema è qui, ovvero sia il fatto che la cultura sta dicendo cose schizofreniche, e soprattutto facendo cose schizofreniche. Da una parte la specializzazione ad ogni costo, il che vorrebbe implicare, in ultima analisi, se ci pensate, l'unicità, perché di fatto è quello il movimento, no? Io mi specializzo talmente tanto che in un campo so solo io le cose. Questa è l'andamento. Quindi io sono unico, sono reso unico anche dal mio sapere. Poi dall'altra parte invece le prassi sono quelle per le quali tu non sei unico per niente, tu non sei nessuno, sei un numero. Quindi c'è un certo...
Però c'è anche l'approccio della multidisciplinarietà, tante competenze insieme per risolvere un problema.
Sì, senz'altro, decisamente. Però il problema, appunto, abbiamo visto, come dice Sen, è che questo discorso del gruppo è per altri versi problematico. È chiaro che non si riesce ad arrivare, no? Anche perché il bello, tra virgolette, della questione è che ci troviamo a fare questi ragionamenti in un panorama che è sempre più complesso. Per cui è evidente ormai un po' a tutti che le discipline da sole non sono in grado di affrontare quasi nulla. La globalizzazione è la smentita radicale di questo discorso, evidentemente, no? La globalizzazione ci dimostra che non c'è nessun problema localizzato che è affrontabile lì, in quel momento, con gli strumenti che tu hai, ma che ogni problema ha delle ripercussioni che arrivano ovunque e quindi devi in qualche modo strutturarli in modo diverso. Quindi la nostra, per quello è un'altra forma di capolinea questa, se vogliamo, no? In qualche modo vediamo che i problemi dei quali abbiamo coscienza possono essere affrontati con altri strumenti che non sono quelli che abbiamo usato fino ad oggi, perché quelli non funzionano. Però, allora, perché parliamo di capitalismo flessibile? Perché evidentemente il modello di comunicazione interna al sistema economico, tanto per riprendere Luhmann per l'ennesima volta, da questo punto di vista ritiene di essere nel giusto. Abbiamo visto però che c'è un problema anche qui. Il problema che c'è qui l'abbiamo visto sotto forma della doppia natura dell'essere umano di oggi. Anzi, addirittura forse dello sbilanciamento fra nella doppia natura umana, nel senso che l'uomo oggi è produttore e consumatore. E questo il sistema economico non riesce a capirlo, perché è un et-et. Il sistema economico funziona su livelli out-out, per cui, come vedete, ci sono dei problemi. Allora che succede? Che il sistema economico vede l'operaio esclusivamente come un costo e quindi ritiene che liberarsi degli operai dal suo punto di vista sia un'ottima idea. Se riuscisse a vedere contemporaneamente, ma è qui che è complicato perché il letto di Procuste non glielo permette, io insisto che questa cosa voi non so se l'avete capita, ma è un problema del fatto che io non riesco a capire le cose, pure se me le spiegano non le capisco, capite? Se ho in testa questi paletti, io non vado oltre. Allora, capire che l'operaio che sto licenziando è pure il mio cliente è un problema. Quello è il punto. Non posso. Allora io lo licenzio perché nell'immediato, visto che le catene teleologiche che abbiamo visto, no, sono quelle che sono, io lo vedo come costo. Allora, se mi libero di n operai, tutto mi costa meno e riesco a mettere sul mercato dei prodotti concorrenziali. Chi li compra? Ecco. Quello è il problema. Ma è un passaggio oltre. Capite dov'è il problema? È un passaggio oltre, come la finanza. La finanza che te porta a contabilità dei processi che sono notoriamente truffaldini, però per quei 3 mesi funzionano. E questo è il problema, è che noi abbiamo talmente ristretto gli orizzonti. Questa è la famosa sindrome dei 3 mesi, no? Tutti quelli che lavorano nelle multinazionali sono costantemente in fibrillazione ogni 3 mesi, perché ogni volta devono rifare tutti i conti, devono riportare a casa tutti i risultati. E chi se ne frega se tu stai adesso portando un risultato che già sai che ti creerà dei problemi 3 mesi dopo, ma nel momento attuale tu lo porti. Quello è il problema, capite? Quindi, sulla stessa logica, nell'attuale, se tu licenzi, alleggerisci i costi, ti togli un sacco di problemi di ammortizzatori sociali, scarichi tutte queste responsabilità sullo Stato, ovvero sia su di noi, faccio presente, eccetera, eccetera, eccetera. A te conviene nell'immediato. È la prospettiva che ti sfugge. Chi se le compra i 5 milioni di macchine che produci? Chi? Le macchine. E metti nelle ci metti le macchine dentro e le vanno in giro. Perché, esattamente, se no non riesco a capire. Perché con quali risorse dovrebbero essere acquistati questi beni se tu non le distribuisci più queste risorse? Non è difficile, trovo, no? Mi pare abbastanza, non è un'analisi particolarmente complessa, però come vi sto dicendo da anni, se io non ho gli strumenti per comprenderla, non la faccio. E sta succedendo esattamente così. Quello è il punto, capite? Se io non riesco a liberarmi da questa cosa per la quale quello è l'operaio e basta, che poi vi ripeto, tra l'altro, il bello è che questa specializzazione, questa divisione delle competenze di Dumont, del sapere e dell'applicazione, è paradossale, perché da una parte c'è quello che ti fa il ragionamento, ma dall'altra c'è quello che trova il sistema per farti continuare ad acquistare anche se sei senza risorse. Perché che ve credete che è la crisi nella quale ci troviamo noi oggi?
È
gente che sono anni che acquista senza poterlo fare. A un certo punto poi arriva il momento in cui le cose per un verso o per l'altro si sgonfiano, le bolle esplodono. Ma noi stiamo andando avanti a bolle dagli anni 70. Prima erano un po' più limitate perché non c'era il tempo reale, non c'era la globalizzazione, non c'erano i mercati liberati da tutti i lacciuoli, come hanno fatto quei due saggi esseri della Thatcher e dell'attore lì, come si chiamava? Reagan, grazie. Ecco, non c'erano queste, quindi le bolle erano un po' meno catastrofiche, ma lo stesso ragionamento è stato quello della bolla del web negli anni nel 2000, no? Che tu bastava aprirsi una startup qualunque e ti tiravano i soldi in faccia, anche se eri un perfetto imbecille. Per qualcuno è andato bene, ma tanti altri sono stati rovinati. Poi è esplosa la bolla, fermi, una bufa, non c'è, il web non funziona, poi adesso web 2.0, aspettiamo, arriverà pure qui, perché tanto non impariamo. Quello è il problema, capite? Però di fatto la bolla con la quale questa crisi qui è esattamente questo, ovvero sia, è stato il modo in cui hanno cercato di sanare questa discrasia fra chi guadagna e chi spende. Perché dare i soldi a gente che non ha niente non ha senso. O lo fai con un altro intento, va bene, quello per carità, sei un filantropo, metta pure bene, no? Allora dice che tu vai e spendi 100.000 euro al mese, pago io, pure contento, mi diverto, no? Ma no che tu mi trovi degli strumenti di finanza creativa, dei derivati talmente sottili che non sai più manco come funzionano e chi li pagherà mai, perché l'hai talmente elaborati e trasformati che non capisce più niente nessuno, tanto mo arrivano pure quelli piano piano, siamo in attesa. Allora fai tutto questo e poi su cosa? Perché da qualche parte il fondamento ci deve essere. Il fondamento era uno: che i prezzi del mercato immobiliare americano sarebbero cresciuti per sé. Che poi comincia con c'era una volta e finisce con visto tutti felici e contenti, più o meno. Ecco. Però siccome qui, come vi ho detto spesso, non siamo a Hollywood, il lieto fine c'è. Perché a un certo punto il mercato, che con tutto che non si regola da solo manco per niente, ma comunque a dei livelli oltre i quali non va, ha detto io non posso continuare a pagare per queste case delle cifre spropositate. A Dubai, ogni volta che facevano un contratto o un progetto di creazione di nuovi condomini ultra lusso, c'era la gente in fila che comprava 4-5 appartamenti, andava alla fine della fila e li rivendeva. Non so se mi spiego. Quindi già in 10 minuti aveva realizzato quei 5, 6, 7 milioni di euro. Così.
Ma per un motivo preciso, perché lì ancora oggi, ci sono stata da pochissimo, no, ancora oggi è improponibile prendere casa.
Ah certo, ma oggi soprattutto il problema è che sono via tutti, non c'è più nessuno. E tutti quelli che hanno, perlomeno su tutte le riviste di geopolitica, dicono che Dubai sta passando un periodaccio.
Invece 2 mesi fa ci sono stata ed è una cosa terribile.
Hanno smesso di produrre, hanno deprogettato tutte le varie cose delle isole all'estero, tutti dei vari grattacieli, eccetera.
Pensava
eccetera.
A me quando diceva il fatto che si spostano i fiumi, lì hanno spostato il deserto. È una cosa pazzesca.
Vabbè, ma lì poi era uno dei punti focali, no? La grande Disneyland. Vabbè, comunque dicevamo quindi che questo discorso è esattamente, si nutre di quello che vi sto dicendo, però è dell'incapacità di capire che noi siamo contemporaneamente produttori e consumatori, oltre ad essere esseri umani, possibilmente, che sarebbe qualcos'altro anche. Insomma. Il fatto, come vedete, che noi si parli dell'essere umano come produttore e consumatore vuol dire che abbiamo ridotto l'essere umano alla sua manifestazione economica. Siamo sempre lì. No? Pensare che io debba vivere esclusivamente per produrre e consumare è una lettura abbastanza deprimente dell'essere umano. se fanno anche altre cose, teoricamente prima se fanno benissimo tante altre cose, noi abbiamo delle difficoltà, però quello è uno dei punti sui quali probabilmente sarà il caso di riflettere. Quindi la risposta, e ci avviamo a conclusione credo, più o meno sì, la risposta di Sennett è una risposta qualitativa, fondamentalmente, questo che va preso in considerazione. Ovvero sia Sennett ripropone dei livelli di apprezzamento della realtà che non sono moderni. Tanto è vero che questo libro si chiude sulla comunità, non sul comunitarismo, mi raccomando la questione, però che vuol dire? Quindi sullo spessore umano dei rapporti e quindi le dialettiche del riconoscimento, tutta una serie di processi di Bildung più o meno evidenti e via discorrendo, mentre il testo successivo parla addirittura dell'uomo artigiano, come vi dicevo, che è evidentemente ritrasferire la qualità in seno all'economia, perché abbiamo visto che ci sono una serie di ragioni pratiche, una serie di ragioni interne, funzionali al sistema di produzione in serie che sono contro la qualità. Se vi ricordate, abbiamo detto che la produzione in serie arriva al quanto basta, non arriva all'eccellenza. Non è conveniente, non è possibile, ti mette fuori dal mercato, è qualcosa che non ti puoi permettere, no? Quindi la produzione in serie è di per sé qualcosa che abbassa il livello qualitativo dell'oggetto, ha una, anche lì, un'approssimazione al limite del funzionante, al limite dell'accettabile, no? Prendete, come dicevo, i sistemi operativi di Bill Gates. I sistemi operativi di Bill Gates arrivano sul mercato in uno stato che non sarebbe concepibile in nessun altro pianeta, immagino. No? Sono tutti in buco, tu praticamente paghi per fare il beta test di un prodotto che non funziona, quindi non solo paghi ma gli dai anche un servizio a Bill Gates, non è lui che ti dà un servizio a te, sei tu che dai un servizio a lui. Quando arriva servizio di segnalazione errori, non è che vi sta facendo un favore lui, siete voi che fate un favore a lui, perché è lui che scopre dov'è che non funziona e ci può mettere una pezza. Non so se questa cosa è chiara, se l'avete presa in considerazione, però funziona così, cioè non è che lui vedi quanto è carino, ci chiede dov'è l'errore, così almeno poi no, ce lo chiede per forza, perché noi siamo quelli che stanno facendo il beta testing del tutto e quindi evidentemente è il minimo che ci chieda l'errore.
È una ricerca di mercato non retribuita.
Ah, certo, una consulenza non retribuita ancora di più. Se dovesse, toccherebbe che ti desse $5 per ogni segnalazione d'errori, allora potrei pure starci, sarei diventato ricco con quello che mi ha combinato Word ultimamente. Capito? Quindi insomma, sarebbe, no, opportuno farglielo presente. Guarda che ci sarebbe una, perché vi fa notare che c'è sempre una unidirezionalità in questo discorso, cioè noi siamo quelli che lavorano per soddisfazione e loro sono quelli che incassano. È buffa questa cosa. Ma perché? A un certo punto, vabbè, te faccio una consulenza, pagami, va bene, siamo d'accordo. Se dobbiamo essere economici, siamo economici, ma come vedete dov'è il problema qui? È il famoso problema delle varianti nazionali. Cioè, per noi valgono dei valori che sono premoderni, per loro valgono i valori moderni, per cui noi siamo soddisfatti di partecipare e loro incassano. C'è qualcosa che non quadra, come tutti i concorsi che vengono fatti ultimamente in rete per quello che propone lo spot più intelligente per un qualche accessorio, no? Quello vince un viaggio a Disneyland e quell'altro hanno risparmiato una campagna pubblicitaria. C'è qualcosa che non quadra, cioè, toccherebbe ricominciare, perché dov'è il punto, come vedete? Che anche qui in qualche misura c'è un problema di autopercezione, cioè noi non riusciamo a vederci effettivamente come parti di questo sistema, non pensiamo di avere competenze spendibili, pensiamo sempre che qualcuno ci dia una mano. Gli esperti sono quelli che prendono le segnalazioni degli errori e ce le mettono a posto, ma l'esperto era quello che non voleva far fare errore prima. Ok, quindi evidentemente noi dovremmo cominciare, se potesse essere fattibile, ma ci si potrebbe anche pensare, a fare il consumatore attivo, manco intelligente, attivo. Allora tu vuoi che io scenda dalla macchina e mi metta una benzina e tutto quanto, mi sporchi, prenda i guanti, eccetera, eccetera, me ne fa più sconto. Se mi sconti 10 centesimi non me ne frega niente, date in faccia 10 centesimi. Parlo dall'altra parte e voglio che mi pulisci il vetro, mi pulisci i fari, mi dici buongiorno, buonasera, eccetera, eccetera, perché se no, vuoi dire, visto che lo faccio io, sto lavoro, retribuiscimelo. No? Famo che tu mi dai €300 al mese e io vengo a fare benzina da te. No, mi sembra che sia quantomeno equo. Facciamo un part time. No? Perché deve essere una mia conquista il fatto che mi faccio benzina da sola? Non sta scritta altra cosa, come funziona? Discutiamone. Appunto, ma io che risparmio? I 10 centesimi al litro? Appunto, quindi, no? Cioè, sarebbero, come dire, svariate di possibilità di questo genere, per cui, insomma, uno potrebbe ragionare in questi termini. Se dobbiamo essere economici, siamo economici, ma non che sono economici solo loro e noi invece lavoriamo per la gloria, perché qui, no? C'è qualcosa che non quadra. Che poi, per carità, lo so benissimo che bisogna farlo, no? Perché tu ti dici, vabbè, te pagano poco, però fai un lavoro di soddisfazione. Ho capito, sai che ci mangio con la soddisfazione, la venderò pure quella al supermarket quando sto rimasto senza una lira a terza settimana del mese. Evidentemente, parliamone di questa cosa. Quindi il problema, come vedete, non è tanto una eccessiva coerenza, perché uno poi legge Luhmann e presume che tutto vada, no? Secondo te. No, il problema è che non c'è per niente coerenza. Il problema è che c'è un utilizzo estremamente disinibito, se posso usare questo aggettivo, di sistemi valoriali a seconda delle esigenze. Allora, se tu sei quello che in qualche modo deve essere soddisfatto, ti soddisfi con i vecchi sistemi valoriali. Se io sono quello che deve incassare, incasso con i sistemi valoriali di adesso. E questa cosa, no? È un po' strana. Come gli ammortizzatori sociali che sono sempre a carico dello Stato. Perché se Fiat incassa, incassa Fiat, e se Fiat perde, paghiamo noi. Cioè, da qualche parte c'è qualcosa che non quadra anche qui. Ecco. Insomma, quindi su questo, quello che bisogna, al di là dei casi specifici che ce ne sarebbero a iosa, non ci interessano, però quello che va messo a fuoco e compreso è esattamente questo, ovvero dire che il quadro nel quale queste cose avvengono è ben lungi dall'essere coerente. Il quadro in cui queste cose avvengono è un patchwork di derivazioni tradizionali, di intimazioni qualitative che non sono sopprimibili, perché l'uomo comunque in linea di massima tende a voler fare un qualcosa che lo soddisfi, penso che sia quasi una costante antropologica in qualche modo, in più sui quali ci sono tutte queste ulteriori cose che ci siamo detti dalla modernità in poi, che come dire, creano una serie di squilibri, di perturbazioni che non finiscono più. Ma non crediate che l'economia sa quello che sta facendo. Credo che Sennett da questo punto di vista sia estremamente chiaro. Tutti i progetti di re-engineering, come dice, no? Tutto il downsizing, tutte queste stronzate, non ce n'è una che ha portato soldi. La grandissima parte sta chiudendo baracche e burattini e torna a casa, l'outsourcing sta finendo. Perché a voi sembra normale che lo stabilimento General Electric di Firenze abbia un servizio tecnico che in prima istanza è in Pakistan, e quando il Pakistan non è in grado di risolvere il problema chiama l'Irlanda. Quindi tu, per riuscire a parlare col tecnico che sta sul tuo stesso piano, se devi essere fatto tutto il giro del mondo avendo perso 2 o 3 giorni per vedere se si riusciva a risolvere il problema senza chiamare il tecnico al tuo secondo piano. Alla fine hanno fatto caso che non è molto produttiva questa cosa. Però, capite, il problema di illeggibilità non è semplicemente nostro. Anche loro non hanno idea. Quello è il problema. Le grandi fusioni bancarie, Dio ce ne scampi e liberi, mo vedremo che succederà con quelle ultime recenti, ma non credo che andrà meglio. Ma tutto quello che avevano promesso, e Sennett vi riporta fior di dati tra l'altro, non si è mai avverato. Perché è vero che c'è una filosofia aziendale, e quindi quando tu unisci due aziende che non hanno la stessa filosofia, lì prima che riesci a rimettere tutto a posto le cose funzionano, ma troppo tempo ha da passare. E perdi maestranze, e perdi tempo, e perdi posizioni di mercato, però intanto gli azionisti nel frattempo sono tutti contenti, hanno comprato le tue azioni, per cui i manager si portano a casa un golden share della misericordia, tutti sono felici e contenti, loro, quelli di Davos, no? Come dice Sennett, che da questo punto di vista è molto divertente e estremamente poco politico, tutta la cricca di Davos è contenta, tutti gli altri invece hanno un qualche tipo di problema, più o meno. Però quindi il punto centrale è questo, cominciamo a renderci conto che la gran parte di loro signori non sa quello che fa, ci prova. O comunque ragiona in modo di rischio e scommessa a degli alti livelli. Tutte le letture quantitative che vi vengono date, credo che siano mai evidente, visto che continuiamo a sentire stime di mese in mese che cambiano, intanto il prodotto va a picco, come diceva stamani il giornale radio, tutte queste promesse, queste previsioni, li stanno facendo gli stessi che non hanno visto la crisi. La domanda sarebbe, che uno si dovrebbe chiedere, scusi lei, che cosa parla a fare? Lei dovrebbe andare via. Una persona dotata di un minimo di dignità dovrebbe chiudere baracche e burattini, scusate, non sono capace, e andarsene, perché non si capisce. La Banca Mondiale sta continuando a dire che secondo noi la crisi è passata e non l'ha vista arrivare. Ma che vali, lo dice la Banca Mondiale? Come? non ci ha capito niente nessuno ancora, eppure la grigia ormai è passata. Amen. Meno male, siamo contenti. O da Ugelli per sempre, la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso, immagino. Però, voglio dire, mi piacerebbe capire anche perché, a volte, no? Queste botte così. Di... Oh sì, senz'altro, ma è uno, per cerebrolesi però, perché a un certo punto uno deve essere.
Come dire. Pure io, perché alla fine ci credo nella balla che racconto.
Senz'altro, ma infatti,
altro che altro,
come vedete, la rassicurazione e la ripetizione da questo punto di vista hanno altre funzioni, no? La ripetizione è magica, nel senso che alla fine la cosa ripetuta viene presa come una verità. Tipo il mercato regola se stesso. Continuiamo a dirlo, e se lo diciamo forte, prima o poi, no? Come diceva Albanese, va tutto bene. Qui va tutto bene. Beh, va tutto bene.